E allora diamo il bentornato a Yasha Maccanico di Statewatch, Statewatch portale importantissimo per il monitoraggio delle evoluzioni sul piano della sorveglianza, sul piano della repressione della guerra ai migranti a livello europeo. Statewatch.org, vi consiglio vivamente di frequentarlo. Tanto beh, bentornato.
Buongiorno, ciao Francesco.
Beh, direi di iniziare dall'analisi, o meglio da questa controanalisi che è stata diffusa qualche giorno fa rispetto a una mattanza di persone che stavano cercando di attraversare il canale della Manica circa un anno fa, a fine novembre 2001, giusto per descrivere la violenza e le dinamiche che attraversano queste stragi.
Eh beh, questa è una questione particolarmente importante e che poi ripropone la questione che si è creata nel Mediterraneo centrale già da un sacco di tempo. Allora, ci sarà questa settimana, giovedì, il 24 novembre, ci sarà il primo anniversario dell'episodio che è stato più costoso in termini di vite perse nella Manica negli ultimi anni. Allora, ci sono stati vari problemi perché ci sono delle inchieste che stanno avvenendo sia in Francia che in Inghilterra, e praticamente il 24 di novembre del 2021, quindi dell'anno scorso, ci fu questo tentativo di attraversamento di notte della Manica, in cui sono state contattate sia le guardie costiere francesi che inglesi, e sono emerse delle registrazioni dalla parte francese, dall'inchiesta che si sta svolgendo in Francia, nelle quali si è visto che praticamente ci sono state perse varie ore, e alla fine, nel momento dei soccorsi, sono state ritrovate due persone con vita, 27 delle persone sono morte e ci sono 5 dispersi che si possono considerare presumibilmente morti ormai. Un anno dopo, quindi
sì,
la situazione è stata drammatica, e in più dalle registrazioni si rileva anche che ci sono stati dei commenti francamente problematici, come una delle persone che parlava a queste persone che erano in balia del mare e che gli ha detto: mica vi ho detto io di lasciare il vostro paese.
Wow, sì, dinamiche che, come specificavi anche tu, in qualche modo ricordano, seppur in questo caso sono emerse in modo più palese, ma ricordano sicuramente quanto avvenga di frequente tra Grecia e Turchia nel Mediterraneo, e tutto quanto con, in questi altri contesti, il benestare di Frontex. E queste morti in qualche modo incarnano anche una funzione di deterrenza, una funzione politica di deterrenza anche nella costruzione del concetto di viaggi della morte, che mi sembra molto funzionale alla narrazione allucinata poi delle politiche xenofobe britanniche, ma non solo, cioè un po' come se ci fosse, come raccontavi tu, una colpevolezza, un atto di incoscienza nell'intraprendere un viaggio quando è l'unico strumento possibile, viste le politiche di gestione dei flussi. Tutto questo si inserisce, ed è forse il profilo più anche umanitario della guerra ai migranti, perché in qualche modo devono essere sottratti tutti quegli sguardi fastidiosi. Come saprai, qui in Italia si sta riaprendo la stagione della rappresentazione delle organizzazioni non governative come Taxi del Mare, giusto per fare un esempio di quanto debba essere da un lato utilizzata come deterrenza funzionale la costante stillicidio di morti negli attraversamenti, dall'altro come debbano essere rimossi gli sguardi scomodi su queste politiche. Ecco, passando rapidamente al piano delle grandi strutture sovranazionali impegnate appunto nella War on Migrants, puoi raccontarci qualcosa rispetto agli studi che state realizzando, che state producendo con Statewatch, sull'estensione della presenza di Frontex, che ricordiamolo è l'esercito europeo schierato nella guerra ai migranti, tra avamposti in Africa, schieramento di truppe sul fronte balcanico, che sembra essere un'interessante e importante novità da sottolineare, insieme ovviamente all'altro aspetto, quella delle reti di profilazione e sorveglianza che stanno operando quelli di Frontex in sinergia con Europol. So che è una domanda un po' estesa, ma so che sei una delle persone più informate a riguardo e quindi potrai darci una risposta.
Eh sì, è una questione molto interessante, ma ancora il problema è provare a capire come venirne a capo, perché per collegarmi alla questione di cui parlavamo prima del problema della Manica, ovviamente c'è stato questo problema dei paesi che provano a evitare di effettuare i soccorsi per assicurarsi che lo faccia un altro paese, che è il contrario della cooperazione che prescrive il diritto del mare praticamente. Quindi c'erano i francesi che dicevano che possibilmente erano in acque britanniche, erano al confine, ma nel mare non ci sono i confini rigidi come ci sono in terra, quindi è la responsabilità di chi può intervenire di intervenire. E questo ci riporta al rapporto Olaf, perché il rapporto Olaf è stato segreto per un sacco di tempo, nonostante rivelasse alcuni dei problemi strutturali interni a Frontex, perché questa ostilità ai diritti umani è una cosa che è stata notata negli anni, sia nell'analisi dei rischi che poi nel sostegno dato alle guardie costiere e alle forze di frontiera nei vari paesi, e in particolare ho citato il caso della Grecia, che è quello su cui si concentra principalmente il rapporto Olaf, che è stato reso pubblico da Spiegel Fragdenstad, che è una ONG che è specializzata nell'accesso ai documenti, e Lighthouse Reports. E praticamente c'è un caso molto simile a quello della Manica, che è quello di Pasquetta del 2020 nelle acque maltesi, dove però è stato rivelato che praticamente Frontex aveva informazioni sul fatto che Malta aveva provato a trainare queste persone verso l'Italia, però nel suo rapporto ha provato a non rendere troppo espliciti le violazioni che erano state commesse, un po' per non offendere Malta, un po' per non mettersi di traverso con l'Italia, un po' per non dare la responsabilità dell'investigazione all'ufficiale per i diritti umani, che sarebbe stato l'incaricato se fosse stata categorizzata bene il Serious Incident Report, quindi il rapporto su un incidente grave. Quindi queste sono cose che sono emerse, a parte il fatto che c'era un'ostilità molto forte verso l'ufficiale dei diritti umani, tanto che veniva chiamata Pol Pot. Quindi questo è un problema. E la cosa grave è che in un momento in cui Frontex è sotto accusa per queste violazioni dei diritti umani, o per averle sostenute o per averle consigliate, praticamente si sta spargendo la sua, mentre il Parlamento europeo ha bloccato il suo budget per il 2020, che sarebbe una delle misure più gravi che può prendere in realtà, e porterebbe alle dimissioni del direttore esecutivo, se non fosse che già si è dovuto dimettere per causa di questi scandali. Praticamente si sta provando a aumentare la presenza di Frontex nei paesi circostanti, quindi attraverso degli accordi che neanche sono formali, ma working arrangement è quello che stanno chiamando, che segue la falsariga dei memorandum d'intesa, per non avere degli accordi formali che hanno bisogno di maggiore scrutinio parlamentare e anche un po' di discussione pubblica, diciamo. E quindi in segreto o molto silenziosamente si stanno stipulando tutta una serie di accordi che nei Balcani, come dicevi, è uno dei punti prioritari, e in particolare si sono stipulati degli accordi che forniscono una sorta di immunità agli ufficiali di Frontex.
In Senegal soprattutto era emersa questa richiesta, se non ricordo male.
Esattamente. E in Senegal c'è anche una enorme operazione per perfezionare il sistema di controllo delle identità da parte dello Stato, praticamente, in cui si stanno mettendo a disposizione delle tecnologie un vasto uso dei dati biometrici, però questi, che in teoria potrebbero essere dei mezzi per migliorare le capacità dei paesi terzi, in realtà sono il fine per cui sono proposti e introdotti è per facilitare le espulsioni delle persone. Quindi in un certo senso stanno spingendo dei governi di paesi terzi a fare delle attività o delle attività di cooperazione o a migliorare i propri mezzi per imporre delle politiche che poi danneggeranno i propri cittadini, e questo è anche uno dei motivi per cui c'è sempre più segretezza su queste operazioni esterne dell'esternalizzazione, che sotto il patto sull'immigrazione e l'asilo deve crescere. Però c'è il problema, e abbiamo fatto un webinar la settimana scorsa sul fatto che attraverso le attività diplomatiche e il fatto che ci sono varie missioni militari presenti, in particolare in Niger, praticamente sta rendendo molto più facile rendere segrete molte delle informazioni su queste attività per le quali i cittadini europei stanno pagando, e dovrebbero avere maggiori informazioni su ciò che si sta facendo in loro nome.
Riprendo solo due passaggi di quello che ci hai raccontato, perché sono veramente fondamentali. Il primo riguarda gli avamposti di Frontex in questa dinamica di esternalizzazione delle frontiere, che da un lato arma determinati regimi come il governo nigerino, per fare un esempio di cui abbiamo parlato diverse volte, e interviene quindi anche sulle dinamiche interne di questi paesi, fornendo strutture di intelligence e armi vere e proprie per la repressione dei flussi migratori. Dall'altro, l'immunità richiesta dagli agenti di Frontex, una immunità operativa che è una sorta di scudo penale rispetto a qualunque cosa avvenga nell'esercizio delle loro funzioni, che è già una postura coloniale sicuramente molto evidente. E un altro aspetto coloniale è quello dell'infrastrutturazione digitale funzionale al conferimento di identità, perché in moltissimi di questi paesi l'erogazione di un'identità da parte dello Stato nei confronti della sua popolazione, dei suoi cittadini, è qualcosa in fase di sviluppo. Ci sono molte persone che non hanno un documento di identità, e in questo si inseriscono sia la strumentazione, le tecnologie, sia le pressioni che la World Bank, per esempio, con il suo programma ID4D, quindi identità ID for Development, identità per lo sviluppo, stanno cercando da diversi anni di promuovere un passaggio dal non avere un documento di identità ad avere un'identità biometrica, che vuol dire una schedatura con dati estratti dal proprio corpo, quindi scansione dell'iride, scansione del volto, scansione del palmo della mano, a seconda del tipo di set di dati che viene utilizzato. E tutto questo si sovrappone a un altro tipo di infrastrutturazione digitale sorvegliante, che sono tutti i dispositivi di controllo alle frontiere e soprattutto i grossi database che Frontex sta realizzando insieme ad Europol.
Esatto, perché c'è questa questione della messa in linea di tutti i database di immigrazione e di polizia, che si chiama il progetto dell'interoperabilità. E abbiamo appena pubblicato una mappa interattiva per provare a far vedere questi collegamenti, ma veramente è un modo di far vedere anche il pagliaio che si sta creando, certo, che non necessariamente rende più facile l'attività per le autorità investigative, anche perché queste masse di informazioni e praticamente abbiamo anche pubblicato un rapporto la settimana scorsa su Europol e le nuove forme di procedure per elaborare i dati o usare i dati, e la possibilità anche di avere dati da persone che prima non dovevano essere inseriti nei database o schedate, e nonostante un intervento del Garante per la protezione dati europei, praticamente è stato che ha scoperto che c'erano molti dati che venivano elaborati da Frontex, da Europol, che non era, che non doveva avere in suo possesso, o almeno non doveva tenere, praticamente dopo che ha ordinato che fossero cancellati, c'è stata una riforma legale che permetteva l'uso di questi dati, anche perché c'è l'idea generale che più dati si ottengono e più ci si può fare, e in questo senso è molto importante la forte spinta che si sta avendo verso l'elaborazione di soluzioni di intelligenza artificiale, perché un'abbondanza di dati praticamente permette di creare degli algoritmi, o a volte neanche sono iniziative di intelligenza artificiale, anche se sono chiamate in quel modo, ma è semplicemente il modo di decidere che alcuni criteri squalificano le persone, e questo può essere particolarmente pericoloso nel caso in cui si prova a ostacolare l'arrivo di persone da paesi dove non c'è dubbio del problema che c'è per quanto riguarda le violazioni dei diritti umani e la possibile concessione dell'asilo. E sto pensando in particolare all'Afghanistan dopo la presa di potere dei talebani, e ora anche l'Iran dopo gli ultimi avvenimenti.
Beh, molto quindi interessante, rischio, scusa, sì. Non volevo interromperti, prego.
Quindi c'è il rischio di una barriera praticamente fatta attraverso le processi di presa di decisione automatizzati che possano negare l'accesso a delle persone in bisogno di protezione internazionale.
Ecco, è molto interessante, riprendendo un altro passaggio, quello che descrivevi come queste masse, queste moli di informazioni che producono una complessità nella gestione appunto dell'apparato repressivo, sorvegliante, eccetera. Come descrivevi bene tu, questa complessità promuove nuovi modelli di gestione sorvegliante della popolazione. Quindi da un lato l'interoperabilità tra database, l'interoperabilità di tra strutture che raccolgono dati per costruire una schedatura molto più profonda, un profiling molto più profondo che include anche per esempio i dati estratti dai dispositivi mobili delle persone migranti, che è un altro aspetto, adesso non stiamo ad approfondirlo, ma la capacità di estrarre, raccogliere, catalogare dati è così pervasiva ed estesa, per cui si costruiscono questi nuovi modelli di classificazione, di tassonomia della popolazione, soprattutto partendo come bacino sperimentale da persone invisibilizzate, particolarmente vulnerabili come le persone in movimento, e per gestire questa complessità di dati si generano appunto forme di analisi algoritmica, forme di predictive policing, di polizia predittiva, di ipotesi basate su algoritmi statistici, in qualche modo ricorrenze che poi applicate sulla vita di una persona vuol dire un'etichettatura algoritmica e quindi un pregiudizio in termini tecnici. E allo stesso tempo però questo si accompagna a un altro fenomeno che avete osservato e descritto recentemente, che invece è l'etichettatura politica, perché si stanno costruendo nuove norme per giustificare i respingimenti, in quanto le persone in spostamento, in quanto le persone migranti verrebbero utilizzate più o meno consapevolmente per destabilizzare i paesi di arrivo. Quindi una normalizzazione della cosiddetta hybrid threat, della minaccia ibrida, che abbiamo visto impiegata formalmente in una delle prime principali occasioni, al di là degli spostamenti dalla Libia, anche tra il confine bielorusso e polacco qualche mese fa, oramai forse lo scorso inverno. Comunque c'è da un lato etichettatura algoritmica, dall'altro questa etichettatura politica per giustificare i respingimenti, perché le persone, addirittura i minori, vengono identificati come potenziali soggetti di destabilizzazione per i paesi d'arrivo. È veramente terrificante.
Esattamente, no, è una questione veramente preoccupante questa della strumentalizzazione, perché poi partendo dalle sue origini praticamente è l'ossessione europea per le frontiere e la quantità di fondi e mezzi che hanno dato ai paesi terzi per bloccare queste frontiere che praticamente ha portato poi degli stati esteri a decidere che il modo di mettere in difficoltà l'Unione Europea è di aumentare, di permettere praticamente dei tentativi di attraversare le frontiere per poi poterne lucrare effettivamente. Quindi questo è un grosso problema, esiste, ma è stato prodotto in gran parte dall'Unione Europea stessa con la sua ossessione su questa tematica. Il problema grosso, e l'abbiamo visto in un documento che abbiamo visto alla fine della settimana scorsa, è che questo concetto di strumentalizzazione stanno provando a estenderlo, e in particolare ci sta una bozza del Consiglio ceco, che è quello che ha la presidenza in questo momento, che propone di estendere l'idea della strumentalizzazione dei migranti dai paesi terzi o dai governi dei paesi terzi fino anche a attori non statali, e includono anche, a parte le persone che attraversano le frontiere, ora anche le persone sbarcate dopo dei soccorsi. Quindi praticamente sembrerebbe che il tentativo di estendere questo concetto alle ONG sta avvenendo da parte di alcuni governi. Poi è anche vero che ci sono attori non statali che stanno emergendo con una certa forza, che potrebbero in futuro essere responsabili di comportamenti di questo tipo, e penso per esempio al Wagner Group dei paramilitari russi, o anche a idee o come l'ISIS per esempio. Però in questo caso sembra chiarissima il tentativo di portare le ONG all'interno di questo ambito di chi può essere responsabile di queste strumentalizzazioni dei migranti per mettere in difficoltà i paesi di arrivo, e li stanno usando praticamente per permettere ai stati membri europei di agire con la massima discrezione alla frontiera. E il documento che abbiamo visto, abbiamo pubblicato un articolo giovedì o venerdì scorso, praticamente faceva vedere che stanno provando a impostare un sistema d'asilo speciale e celere per questi casi di strumentalizzazione, e allo stesso tempo anche un sistema per i rimpatri molto più accelerato praticamente.
Cioè, perché un sistema di asilo è un sistema di processazione delle domande, volevi dire?
Sì, esattamente, dove nel caso in cui l'afflusso sia troppo massiccio, praticamente, che si possono fare in prossimità della frontiera senza, e in alcuni casi dove è ovvio persino senza il colloquio per la richiesta dell'asilo. E queste sono un annacquamento veramente sostanziale del diritto d'asilo.
Sì, tra l'altro, appunto, come dicevi tu, c'è alla base della costruzione, della trasformazione di individui in armi, di questa weaponization delle persone migranti, in questa costruzione del concetto di minaccia ibrida, il fatto che determinati attori poi possano sfruttare questi elementi. Citavi gruppo Wagner, citavi Daesh, ovviamente i gangster libici al governo sono un altro attore che può sfruttare questo concetto e queste forme di pressione. Ma c'è da dire, come in qualche modo sottolineavi anche tu, che siamo noi, cioè noi europei, ad aver costruito le condizioni per trasformare poi gli individui che semplicemente cercano soluzioni di sopravvivenza o trasformazione delle proprie esistenze in potenziali armi. Quindi c'è questa promozione in qualche modo dovuta, generata dalle politiche di guerra ai migranti, che in qualche modo dall'altro lato certifica il fatto che certo aprire o avere il controllo, ecco, dei rubinetti dei flussi migratori è una forma di potere, ma allo stesso tempo questo potere è generato dal fatto che gli individui siano ridotti ai loro corpi in spostamento e si amputino tutti i loro bisogni, tutto il loro portato di individui, appunto. C'è una deumanizzazione da tutti i lati, ma è una deumanizzazione che soprattutto è costruita dalle dinamiche di repressione dei flussi migratori da parte dell'Europa, che tra l'altro continua a destabilizzare, a depredare la maggior parte delle zone da cui poi partono queste persone. E tra l'altro, adesso non credo avremo il tempo di affrontare anche questo argomento, ma un altro capitolone su cui magari torneremo in una prossima diretta riguarda la normalizzazione delle deportazioni verso Ruanda di profughi e richiedenti asilo, di cui con te abbiamo affrontato la lotta, il contrasto a questo tipo di soluzione in Regno Unito, ma che si sta estendendo come concetto, come ipotesi, anche al di fuori del Regno Unito. È davvero qualcosa per cui organizzarsi e cercare di prevenirla finché si può.
Assolutamente, assolutamente. E anche la nuova ministra dell'interno qui, Suella Braverman, dice che sarebbe il suo sogno vedere un aereo partire per il Ruanda con le persone respinte dall'Inghilterra, e questo concetto dell'esternalizzazione dell'asilo è anche centrale nelle politiche europee, quindi non è una cosa che è solamente limitata all'Inghilterra. Sarebbe importante considerare che anche qui in Inghilterra, che non è un paese di primo approdo, praticamente si sta provando a mantenere delle situazioni emergenziali per delle situazioni che andrebbero gestite meglio. È il caso delle baracconi di Manston in Kent, dove c'è stato il primo morto questo fine settimana. È un caso importante anche perché è stato chiaramente dimostrato che sono illegali quelle detenzioni di richiedenti asilo per periodi così lunghi in condizioni così orribili, quindi quello è un problema grave. Però, tornando alla questione della strumentalizzazione, è anche importante che sono tornati al discorso precedente a febbraio scorso, praticamente, dove provano a presentare l'impressione che l'entrata di poche migliaia di persone può mettere in ginocchio i paesi dell'Unione Europea, quando è stato dimostrato con la crisi ucraina che ciò non è vero. Non solo, permettendo l'entrata dei rifugiati ucraini, penso che sia saltato uno dei progetti principali di Putin, che era di mettere in crisi l'Unione Europea attraverso un massiccio flusso ucraino. Il fatto che c'è stata, che non è stata riservata alle persone dalla Siria, dall'Afghanistan e da varie crisi africane, ha fatto vedere come praticamente Putin è rimasto disarmato da questo fatto che sia stata permessa l'entrata delle persone senza fare troppe storie, cosa che potrebbe essere stata fatta con abbastanza facilità sia nel caso di Erdogan che nel caso di Lukashenko.
Sì, si conferisce potere in qualche modo a questi soggetti nel momento in cui si descrivono come emergenziali dei flussi di esseri umani, questo è evidente. Yasha, io ti ringrazio davvero, grazie sia per il tuo contributo sia per il lavoro importantissimo che fate con statewatch.org, e torneremo presto a sentirci.
Ricambio, grazie molto per lo spazio e buon programma.
Un abbraccio, ciao.
Ciao, un abbraccio.